Buon pomeriggio a tutti. Allora, il lunghissimo video che Città Metropolitana vi propinerà con me, col mio faccione, parla di ecologia fluviale, richiamando un po' le varie tematiche, le varie questioni molto complesse che riguardano i corsi d'acqua. L'intervento di oggi vuole partire proprio dall'ecologia fluviale per far comprendere a tutti come in realtà si stia parlando di ecosistemi complessi, cioè il corso d'acqua è chiaro a tutti i presenti, io credo ampiamente che non è un tubo o comunque un semitubo aperto che trasporta acqua, ma che è molto di più e che comunque dovrebbe essere entrato nel sentire, nel sapere collettivo in qualche modo che il fiume non è solo la parte acquatica, il fiume in realtà è un ecosistema e più propriamente si deve parlare, quindi, quando si parla di pianificazione territoriale, di territori fluviali. Territori fluviali che sono, voglio dire, in qualche modo comandati e determinati dal corso d'acqua stesso, che quindi influenza il territorio circostante non solo nella porzione di territorio che è, come dire, perennemente oggetto di sommersione, ma anche in tutte le porzioni che sono periodicamente oggetto di sommersione e in quelle che sono influenzate dalla falda del corso d'acqua stesso. Quindi in realtà si realizza un grosso sistema longitudinale che attraversa il territorio e che ha delle caratteristiche sue particolari e che si diversifica molto dal territorio circostante. In ecologia, in idromorfologia, si parla di gradienti spaziali e temporali dei corsi d'acqua che hanno una diversificazione da monte a valle, ma anche dal centro del canale verso la parte più distale rispetto al centro del canale, ma anche una zonazione verticale con la porzione sottostante, diciamo così, il corso d'acqua, ma anche una gradiente temporale, perché i corsi d'acqua, come vedete nell'immaginetta dentro l'immagine, sono qualcosa che si muove sul territorio, sono qualcosa di estremamente dinamico. E rispetto a questa dinamicità, sostanzialmente, noi possiamo molto poco. E sarebbe anche ora di metterselo definitivamente in testa. Molto brutalmente, perché la situazione è sostanzialmente questa. I fiumi sono un ambiente estremamente complesso, determinato moltissimo anche dalla componente biologica che vive nell'acqua e nelle porzioni, diciamo, laterali rispetto al corso d'acqua. Questo è un esempio semplificato di quello che sono le reti trofiche, cioè le reti ecologiche di nutrizione che avvengono all'interno del corso d'acqua. Cioè, per esempio, si sa che esiste una catena di Pascoma, una catena di detrito. Non tutti sanno forse che buona parte delle attività autodepurative che i corsi d'acqua hanno nei confronti dell'acqua che arriva dai territori circostanti avvengono nel substrato, nel suolo che è presente lungo le fasce ripari, e se noi modifichiamo quelle fasce ripari, questa funzione autodepurativa smette di esistere, e quindi ciò che noi spediamo ai corsi d'acqua come pressione, come inquinamento, non può essere smaltita e non possiamo fare niente se non avere degli efficienti depuratori, ma questi non bastano nei confronti dell'inquinamento diffuso e quindi dobbiamo mantenere funzionale le fasce riparie per poter fare assorbire ai corsi d'acqua l'inquinamento diffuso che noi portiamo. Questa funzionalità dei corsi d'acqua è mantenuta da un modello ecologico, da un modo di funzionare che hanno i fiumi, che è quello del mosaico dinamico. Cioè, i corsi d'acqua sono una sorta di mosaico di vari habitat tra loro in qualche modo complementari e che partecipano alla funzionalità del corso d'acqua, che si spostano nel tempo e nello spazio. E questo mosaico tridimensionale è determinato dall'azione di disturbo del corso d'acqua stesso, cioè il dinamismo che a noi tanto fa paura del corso d'acqua, in realtà il meccanismo con cui il corso d'acqua mantiene la sua funzionalità. E quindi le comunità che sono presenti lungo il corso d'acqua non solo sono adattate a tollerare questo dinamismo, ma sono mantenute dal dinamismo stesso, per cui noi ingabbiando i corsi d'acqua li decapitiamo nella loro funzionalità che serve a noi. Questo è un'animazioncina per dire tutto quello che deve essere presente in un corso d'acqua integro, cioè tutta una serie di ambienti che formano questo mosaico dinamico che in qualche modo contribuiscono in vario modo con la biodiversità a livello di habitat, ma anche all'interno degli habitat, a fun far funzionare questo ecosistema. E qui, se noi interveniamo con una banalizzazione, con un'artificializzazione del corso d'acqua, saltano una serie di pezzi del mosaico e il mosaico smette di funzionare, o almeno smette di avere buona parte delle sue funzionalità. Non solo tutto ciò, il contributo alla biodiversità degli ambienti fluviali nei nostri territori, ma anche a livello planetario, è importantissimo. La Strategia Nazionale della Biodiversità Italiana dice che, diciamo che, dice che praticamente buona parte parte da un dato planetario, ma poi arriva anche a dati italiani, che la percentuale di diversità garantita dalle acque interne è elevatissima. Non solo, ma che questa biodiversità, se è possibile, è anche più rilevante, il contributo alla biodiversità, in ambienti fortemente antropizzati come quelli che caratterizzano molta parte del nostro territorio e del nostro continente. Ma che cos'è la biodiversità? Perché forse è importante ogni tanto ricordarlo. È la variabilità delle forme di vita, e la variabilità biologica dei viventi, a partire dal livello, diciamo così, molecolare fino a quello di specie. Ma forse è più importante chiederci a cosa serve la biodiversità, perché molte volte si fa fatica a spiegare, non so, agli amministratori locali o a altre come dire, categorie professionali. Io sono naturalista. In realtà a cosa serve tutelare il pelobate fosco? No, c'è qui Gabriele che tante volte mi pone questo problema, gli vengono fatte queste domande. O cosa serve, perché ce ne deve importare del fatto che si stanno estinguendo così tante specie sul nostro pianeta? La biodiversità è un meccanismo di resilienza fondamentale per tutti noi, cioè un meccanismo che consente agli ecosistemi, dal livello minimale a quello planetario, di ritornare, di recuperare allo stato iniziale a fronte di pressioni, a fronte di impatti. E qui la molla sta a indicare questo. Ma perché questa cosa è così importante? Perché la biodiversità in realtà garantisce la ridondanza degli ecosistemi. Cioè, se una civetta mangia un topo, ma può mangiare topi e scoiattoli, se succede qualcosa alla popolazione di topi c'è quella di scoiattoli, però comunque il meccanismo diventa più fragile. Quindi pensate di amplificare questo meccanismo a scala di una rete trofica complessa, man mano si perdono i pezzi e si perde la capacità di essere resilienti di quel sistema. E quindi chiaro che anche per i corsi d'acqua, se passiamo dalla situazione del tagliamento, che è il corso d'acqua che vedete in alto, alla situazione del rio Bintinoi, che è quello sardo, così cementificato e così brillantemente ricoperto di una, come dire, simpatica traversina di legno che viene vantata come naturale, naturalistica, la situazione ovviamente peggiora. Veniamo un attimo ai cambiamenti climatici. Noi sappiamo che i cambiamenti climatici sono avvenuti nel nostro pianeta. Abbiamo sentito adesso il dottor Mercalli fa un ragionamento molto incisivo e molto lucido su ciò che sta avvenendo adesso, ma cambiamenti climatici sono successi e sono varie volte in continuo e hanno anche prodotto, come dire, sono stati un motore della biodiversità attraverso vari meccanismi. Il nostro papà Darwin ha evidenziato moltissimo questo tipo di meccanismo. Ma perché sono così pericolosi adesso i cambiamenti climatici per la biodiversità? Perché sono troppo veloci, perché abbiamo visto che nell'arco di 30-40 anni stanno succedendo cose che il genere umano non aveva mai visto, e perché stanno avvenendo su territori alterati, con una limitata resilienza. E quindi tutto quello che accade è amplificato da ciò. Noi abbiamo perso l'80% delle zone umide europee, abbiamo perso il 70% della superficie boscata in Europa. In Italia la superficie boscata è cresciuta negli ultimi anni, ma con boschi poco brillanti dal punto di vista dell'efficienza e della diversità. Abbiamo molti corsi d'acqua altamente modificati a livello del nostro continente, quindi abbiamo un territorio fortemente alterato. I dati sulla criticità e lo stato di conservazione sono molti e multiformi. Per citarne uno, tra gli habitat considerati a livello comunitario meritevoli di protezione, quelli legati agli ambienti fluviali sono tra quelli più esposti a rischi, sono quelli che sono più in parte danneggiati. Questo è il secondo rapporto sul capitale naturale in Italia, che evidenzia come i boschi ripari siano tra quelli in peggiori condizioni. Altra questione, i cambiamenti climatici stanno esacerbando la pressione sui corpi idrici, ed è stato già detto, l'Italia è una tra le aree bersaglio a maggiore criticità e i corsi d'acqua mediterranei e i mediterraneo montani sono quelli evidenziati anche dai rapporti dell'IPCC come quelli più a rischio e quelli che saranno più colpiti. Altro aspetto, cambiamenti climatici e rischio idrogeologico, se ne è già parlato. C'è un aumento dell'intensità degli eventi estremi che corrisponde però anche a un aumento della fragilità dei territori bersaglio. Quindi una sorta di cocktail ambientale esplosivo ed a rischio. Cambiamenti climatici ed uso delle risorse ambientali nei territori fluviali. Sono già state registrate crisi politiche per la mancanza di acqua, sia per esempio in Sudafrica o anche in altri posti. Uno dei problemi del mondo palestinese, del conflitto palestinese-israeliano, è proprio il problema dell'acqua, il contenzioso sulle acque del Giordano e del lago di Tiberiade. Quindi io quest'anno pensavo che dopo l'inverno così siccitoso che abbiamo avuto, se non ci fosse stato quel mese di maggio così particolare, saremmo non dico al rischio conflitto, ma sicuramente saremmo entrati in crisi. Ma i territori fluviali sono la risorsa naturale più sfruttata del pianeta. Questo è uno degli assunti di molti atti politici, di convenzioni internazionali in questo momento. Sono oggetto di interessi plurimi, sia dal punto di vista della risorsa territorio, sia dal punto di vista della risorsa acqua, che sono le due risorse fondamentali a cui fa riferimento il genere umano lungo i territori fluviali. Nello stesso tempo i territori fluviali ospitano alcuni dei valori più importanti con cui ci confrontiamo e attraverso i quali viviamo, sia valori ambientali, dall'integrità chimico-fisica delle acque, la diversità degli habitat, non dimentichiamo il contributo alla biodiversità, ma anche valori antropici, cioè lungo i corsi d'acqua ci sono le città, ci sono gli insediamenti produttivi, ci sono le aziende agricole, c'è tanta produzione agricola. Ma la gestione non sostenibile delle risorse idriche sta portando a una situazione di estremo rischio, sia dal punto di vista del rischio idrogeologico, quella che vedete è un'immagine di una relazione di Legambiente sulla percentuale di popolazione di italiani a rischio idrogeologico e di città a rischio e di abitazioni, eccetera. Ma soprattutto, voglio dire, anche da un punto di vista della biodiversità, sempre la Strategia Nazionale della Biodiversità cita come la gestione non sostenibile delle risorse idriche, la crescita della domanda e l'alterazione del regime idrologico indotta sia dai cambiamenti climatici ma anche da un uso non sostenibile della risorsa idrica stanno portando alla riduzione, al deterioramento delle risorse idriche ed al collasso degli ecosistemi acquatici. Qua si parla di un tasso di estinzione delle specie degli ambienti di acque interne di circa 6 volte superiore rispetto a quello di altri ambienti, cui gli ambienti marini o quelli terrestri. Cosa fare? Allora, sicuramente ovunque, ma anche nei territori fluviali, contrastare i cambiamenti climatici anche e per la tutela della biodiversità, ma tutelare la biodiversità anche per contrastare i cambiamenti climatici, cambiare modello di sviluppo per andare in entrambe le direzioni. Perché? Qua possiamo tirar fuori due tipi di approcci. Uno, un approccio utilitaristico. A noi serve conservare la biodiversità e conservare i corsi d'acqua come sono e conservare il pianeta com'è. In primo luogo, la biodiversità è una sorta di sistema immunitario del pianeta, è il meccanismo che consente di superare le malattie. Se la biodiversità crolla, siamo più esposti, è come se fossimo con un sistema immunitario compromesso. Dall'altro canto, anche se non ci servisse, ma ci serve, vogliamo essere la specie che si carica della responsabilità di aver distrutto la responsabilità del pianeta? Vogliamo contribuire per la prima volta nella storia del pianeta a essere la specie che produce la sesta estinzione di massa? Forse questo è un onere, come dire, etico che nessuno si vorrebbe prendere, o quantomeno la maggior parte di noi no. I dati dell'UICN dicono che c'è un tasso di estinzione e un numero di specie a minaccia di estinzione che è elevatissimo. La sesta estinzione di massa di cui dicevo prima non è soltanto qualcosa che sta riguardando alcuni grandi mammiferi, qui vedete il rinoceronte africano di cui la specie del Nord Africa è già estinta, ma riguarda una percentuale di specie che è impressionante. Alcune specie non sono neanche a noi conosciute, alcune sono conosciute solo da esperti. Recentemente a un convegno, parlando di biodiversità, un collega ha citato questo filum. Tutti l'abbiamo guardato ed eravamo biologi naturalisti, un po' con gli occhi sbarrati, ha detto appunto, quello è il rischio. Nemmeno sappiamo che esiste. Molto velocemente, la strategia di sviluppo sostenibile 2030 parla di 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, che secondo adesso recenti impostazioni europee, in primo luogo svedesi, ma oramai questo è anche parte del secondo rapporto sul capitale naturale italiano, devono essere visti non in modo paritetico, ma in modo gerarchico. Gli obiettivi ambientali sono i primi, senza i quali non si possono raggiungere né obiettivi sociali né tantomeno obiettivi economici. I territori fluviali sono quindi un ambito elettivo in cui attuare politiche di sostenibilità, ovvero uno di quei luoghi in cui provare a vincere una delle battaglie di salvaguardia del pianeta, perché sono uno dei primi posti. In questo senso abbiamo già delle normative che ci supportano per un'azione di politiche integrate in questi territori, tra cui le grandi direttive europee, tra cui la direttiva Habitat, acque e alluvioni, che devono essere viste in maniera sinergica tra loro, non in maniera separata. Cosa bisogna fare? Mettere in atto nuove politiche di gestione, attingendo dalla conoscenza che abbiamo, incrementandola, definendo e attuando politiche efficienti, traducendo in gesti ed atti concreti. Spesso le azioni corrette sono anche azioni win-win, cioè che soddisfano vari obiettivi contemporaneamente, a volte no, ma a volte sì. E partendo dagli atti concreti vorrei ricordare qualcosa che avviene e può avvenire a livello di pianificazione territoriale, a livello di politiche territoriali, che è quella di costruire territori resilienti, che dovrebbero essere territori spugna, cioè non territori impermeabili che fanno andare via l'acqua il più velocemente possibile, ma territori che la trattengono e in qualche modo utilizzano anche gli eventi di piena per, come dire, gestire il territorio in maniera resiliente. L'esperienza più importante in questo senso è quella della Cina, che dopo anni di disastri, disastri senza senno, dopo centinaia di morti in occasione di alluvioni, sta andando molto fortemente verso un progetto di, per esempio, di sponge city, cioè di città spugna, e che sta passando anche a diventare di sponge territories. E esperienze in questo senso sono in corso anche in Europa, a Londra, a Copenaghen, a Berlino soprattutto. Cioè ambiti territoriali in cui l'urbanizzazione è delocalizzata, perché questa è un'altra delle parole magiche, e in territori in cui l'acqua può entrare, che possono essere utilizzati quando l'acqua non c'è e a volte anche quando l'acqua c'è per altre cose. Dalle cose, dagli atti che devono essere fatti a livello di pianificazione territoriale ad atti che devono essere fatti da ciascuno di noi, e quindi interessarsi, fare e dire qualcosa e avere anche un atteggiamento personale costruttivo. Papa Francesco, dopo la Laudato Si, ha anche scritto, gli hanno scritto insieme, i famosi 10 consigli, che sono consigli sensati, e quindi anche tutti noi dobbiamo andare in questa direzione. L'ultima cosa che dico sempre ultimamente è che il padre dell'economia capitalistica dice, Adam Smith, ovvero non sempre tutto ciò che è molto, a tutto ciò che è molto utile viene attribuito un gran valore, e non tutte le cose che hanno un gran valore sono utili. Nel nostro caso, se nel nostro futuro non c'è più acqua buona da bere ed estati accettabili da vivere, dei rubini e dei SUV, francamente, non sappiamo cosa farcene. Grazie.